Il mio intervento di questa sera si divide in due parti. Nella prima cercherò di interrogarmi su ciò che costituisce per me il vero problema dell'atto di fede, dell'amen. Nella seconda parte cercherò di mostrare come il non del non credente nel mondo moderno contemporaneo, perché vorrei limitare il mio intervento per quanto riguarda questa seconda parte alla cultura moderna contemporanea, per ragioni che spero risulteranno evidenti nel corso del mio dire. Ebbene, mostrare come il non del non credente in questa cultura sia indisgiungibile da quell'amen o dai problemi che quell'amen suscita, solleva, allorché sia radicalmente interrogato, anche dal non credente. Questo discorso ha un presupposto, ovviamente, che è bene esplicitare, anche se è molto ovvio forse, ma credo sia bene esplicitarlo. Cioè, il presupposto di questo discorso è la critica più radicale ad ogni concezione della fede come esperienza semplicemente irrazionale, incomunicabile, come faccenda privata o come mera devozione. Da questo punto di vista, la filosofia seria degli ultimi due secoli, esattamente come la seria teologia, è del tutto debitrice, sono entrambe del tutto debitrici di Hegel, di quel Hegel che alla fine del XVIII secolo, in un grande saggio, Glauben und Wissen, fede e sapere, appunto distrusse, a mio avviso, quella intellettualistica, illuministica separazione tra fede e intelletto, tra fede e sapere, mostrando, nei termini in cui cercherò poi di dire, mostrando la indisgiungibilità delle due dimensioni, laddove le due dimensioni venissero seriamente, radicalmente interrogate. Quindi il presupposto di questo mio discorso è che, a mio avviso, lo dico così molto seccamente, perché su questo non vorrei soffermarmi, ogni riduzione della fede a devozione, ogni devozionalità della fede, distrugge la fede medesima. Ogni tentativo di fare della fede un qualcosa di sicuro, sedato nella propria ignoranza, nell'impossibilità cioè di sviluppare la sua aporia, di diaporein la fede, ecco, ogni tentativo di impedire questo diaporein, questo portare oltre, sviluppare, svolgere l'aporia, contrasta con l'essenza di questa fede, di questa fede. Contrasta con ciò che è proprio di questa fede, non la ignoranza, ma la sua, direi, dotta ignoranza, che proprio quella indagine indica ed esige. C'è una stupenda frase di Agostino a commento dei Salmi, in uno dei commenti dei suoi Salmi: non dice il Signore, non dice il Salmo, si rallegra il cuore cor invenientium, sed querentium dominum. Bada, il Salmo dice, no, si rallegra il cuore non di coloro che trovano, ma di coloro che cercano il Signore. E poi poco più in là, et rursus, e di nuovo l'intelletto, intellectus, eum, quello che aveva trovato ancora cerca. Anche laddove quello che tu hai trovato, anche laddove tu hai trovato ciò che hai cercato, di nuovo l'intelletto lo cerca. Quindi nemmeno il ritrovamento dissipa l'intelletto, direi, di questa fede, il wissen di questo glauben. Questo è già molto, sviluppare queste indicazioni sarebbe già moltissimo, e però io vorrei qui darle come presupposto, perché ogni discorso, come dire, si basa su di loro, si basa sulla critica radicale di ogni atteggiamento, diciamo, con i grandi scolastici, negligente nei confronti del problema della fede, che si limita soltanto ad indicarne la eccezionalità e non ha nulla a che vedere con quell'intelletto che è ancora vivo e che cerca ancora anche dopo aver trovato. Negligenti, dicevano gli scolastici, l'atteggiamento di una fede appunto meramente devozionale, negligente, e così lo ripete Hegel. Eppure questa formidabile base del nostro discorso, del nostro ragionamento e del nostro incontro, penso, che basterebbe di per sé a eliminare ogni tentativo di determinare l'incontro e il dialogo tra di noi su base semplicemente politica, contingente, culturale in genere, perché badate, cercare il dialogo semplicemente su questa base, a mio avviso, significa una cosa molto precisa, significa non credere di fatto di poterlo trovare a quell'altro livello, a livello del Glauben und Wissen, e quindi limitarci, accontentarci di vedere il nostro dialogo soltanto sul piano del contingente e del culturale. E il nostro dialogo in gran parte finora di questo si è accontentato, negligentemente a mio avviso. Ebbene, però anche l'impostazione hegeliana, l'impostazione che gran parte della teologia poi e la filosofia dopo di Hegel hanno accettato, a me pare non sufficiente. Teniamola come un presupposto, ma cerchiamo, come dire, di interrogarla più a fondo. Vediamo anzitutto che cosa afferma questo nostro presupposto da cui vorremmo partire. Perché Glauben und Wissen? Perché Hegel poteva sottolineare quel et e non l'out-out che risuonava invece nella petulante critica di un certo illuminismo? L'atto di fede, proprio perché esprime in sé il più radicale contrasto, parafraso Hegel, proprio perché esprime in sé il più radicale contrasto rispetto al mero opinare, proprio perché in sé è paradossale, è in contrasto radicale con ogni doxa, con ogni opinione, questo atto di fede esclude ogni immediatezza. Ed escludendo ogni immediatezza, perciò deve essere attraversato e penetrato dal dubbio. Questa fede non può essere separata, sacralizzata rispetto al dubbio. La profonda e concentrata certezza di sé che questa fede dimostra non è separabile astrattamente, intellettualmente, dalla dimensione del dubbio, proprio perché contrasta con ogni immediatezza, e contrastando con ogni immediatezza necessariamente è mediata. Ed essendo mediata si accompagna inesorabilmente, se si vuole, alla croce del dubbio, della domanda, dell'interrogazione. Deve pervenire a sé, può pervenire a sé questa fede soltanto attraverso la mediazione. Mai immediatamente, mai con quella immediatezza che è proprio della mera devozione e della mera doxa, del mero opinare. Questo grosso modo è lo schema fondamentale che io assumerei come nostro presupposto. Perché non ci basta questo presupposto? Perché forse questo presupposto deve essere interrogato più a fondo? Beh, come avete forse già avvertito, e come sicuramente hanno avvertito tutti coloro che hanno letto queste fondamentali per la nostra filosofia, la nostra teologia, pagine hegeliane, qui il negativo del dubbio, il non, diciamo, è avvertito sì come centrale nell'atto di fede, ma soltanto come momentum, è un movimento, è un momento, un qualcosa che è centrale sì, ma che anche passa. Il non, cioè, non è sentito e patito nell'atto stesso più pieno dell'amen, è come vive nella introduzione, il momento del negativo è introduttorio alla piena certezza. Senza questo momento del negativo, certo, non potrebbe risuonare nessuna parola pienamente certa, non potrebbe risuonare nessun amen, ma è come se nell'amen poi questo negativo venisse, il famoso movimento hegeliano, tolto, superato. Il non è momentum, movimentum, che viene dialetticamente superato nel corso dell'indagine che noi compiamo, appunto, agostinianamente, sprofondando in se stessi, no? La Erinnerung hegeliana, no? L'internarsi, così va tradotto, no? Il momento dell'internarsi. E qui è il problema, secondo me, su cui dobbiamo appunto indagare. È possibile vedere il non soltanto come introduttorio, come momento dialettico nell'atto di fede? Che nell'amen appunto verrebbe a superarsi dialetticamente? E questo dobbiamo indagare, e io cercherò appunto di farlo nei limiti in cui mi è possibile. Sebbene il figlio annunci e manifesti la radicale prossimità a sé della creatura, è certo che nel nostro ego, nell'ego del figlio, un'immagine che poi tornerà nel mio discorso, permane il contrasto, il certamen tra l'amore del figlio per la creatura, che ne afferma la radicale prossimità a sé, e le condizioni di questa creatura. La creatura, a me pare, rimane sempre colei che non ha ancora creduto. Il nondum, questo nondum, questo non ancora, non si riferisce alla creatura che non crede, al non credente semplicemente. Il nondum si riferisce proprio al pistos, al fedele, al credente. Cioè in questo evo è la fede ad essere nella condizione del nondum. Noi affermiamo la nostra fede, si afferma la propria fede, si dice di credere e insieme, simultaneamente, chiediamo aiuto per la nostra incredulità. E dunque nello stesso amen che si rende testimonianza della propria apatia, credo. Questo secondo me è il passo centrale su cui vorrei riflettere insieme. Credo, ad iuva incredulitatem meam. Credo. Non chiede di essere aiutato a credere. Crede, credo. Aiuta la mia incredulità. La generazione incredula è dunque quella stessa del fedele. Simul, dice il venerabile Veda commentando questo passo, simul et credebat et incredulus erat. Simul, simultaneamente, nello stesso momento. E ancora Veda, il fedele è sempre colui che inizia a credere. In questo evo il fedele è sempre colui che inizia a credere. E prega il Salvatore, diceva Crisostomo, e prega il Salvatore che aggiunga il resto ad suam virtutem. È sempre nella condizione di colui che inizia, che muove il primo passo della fede. La sua fede è sempre nella condizione del nondum, non è del non ancora fede, veramente fede. Poiché credulitas nostra infirma est. La nostra fede è costitutivamente ora, qui e ora, infirma. Ma perciò non è superstizio questa fede. Proprio perché è infirma non è superstizio. Proprio perché è infirma non può star sopra nessun saldo fondamento. Proprio perché è infirma è, come dice Agostino, appesa, senza nulla di saldo sotto i piedi. Questi sono i tratti della sua radicale del suo radicale antipaganesimo, vorrei dire, no? Infirma la fede di colui che dice credo, non di colui che ancora attende di credere, spera di credere, prega di credere, no, credo. Ad iuva incredulitatem meam. Il padre dell'indemoniato non prega di fammi credere, ma afferma credo, e simul nello stesso tempo testimonia la propria incredulità, testimonia il carattere infermo, appeso, e quindi radicalmente non superstizioso della propria fede. Insomma, se dovessimo usare una parola, un termine, un bisticcio, che non è certo, che non troviamo certo nei testi evangelici, ma che mi pare renda l'idea, la creatura, in quanto creatura, è fedele, è necessariamente un apistos pistos, un fedele che non crede, un credente che non crede. Testo che in questa sua estrema tensione, io ritengo, un testo che dimostra fino in fondo quel carattere paradossale, al di là di ogni doxa, di ogni mero opinare che questo atto di fede ha e su cui Hegel giustamente sottolinea, attirava la nostra attenzione. Ebbene, questo testo in questa sua estrema paradossalità va letto certamente insieme a tutti gli altri nel contesto di questa radicale affermazione cristiana, che viene ripresa certamente dai testi precedenti, dall'Ecclesiaste, dai Salmi, e che è al centro poi della teologia crucis moderna e contemporanea, a partire da Lutero. Qui non c'è nessuno che possa dirsi giusto, quindi perfettamente fedele, perfettamente credente. Non est justus quisquam. Non c'è più giusto che possa dire al gentile non hai speranza. Poiché chi crede è incredulo, chi è pistos è anche apistos, e lo sa, e lo dice, e lo testimonia, ne è consapevole, è dotto di questa sua ignoranza. Direi che è proprio del fedele, che non può dirsi giusto, è proprio del fedele, di chi dice credo, patire questo non. La condizione del non, la condizione radicale del non, la condizione autentica del non, è proprio del fedele. Non, per esempio, del peccatore, del semplice peccatore, del peccatore e basta. Perché la posizione del peccatore e basta non è la posizione del non. Non è questa posizione fissa al suo negativo, sul suo negativo, è piuttosto una posizione di mera separazione. Il peccatore è un autonomo, un solitario, un inospitale, come diceva un autore a me molto caro, Florensky, citando senza saperlo tra l'altro Kierkegaard, no? Il peccatore è un inospitale, un separato, un indifferente, dunque non è segnato dall'esperienza del non. Quando io sono semplicemente separato da un altro, non ho rapporto con lui, non sono in un rapporto di negazione con lui, sono indifferente nei suoi confronti, sono meramente separato. Il peccatore è autonomo, è indifferente, è solitario, è ateo. La posizione, e quindi la sua non è una posizione segnata dal non, è la posizione del fedele, del peccatore che ha fede, quella segnata del non. Il credo esige la coscienza di questa apistia, esige di riflettersi su questo non. Mentre appunto questa esigenza non è affatto presente nel semplice peccatore. E poiché è assolutamente vincolato al non, il fedele può odiare se stesso, mentre il peccatore, è il suo tratto distintivo, si ama sempre. In ciò consiste quindi allora per me l'autentica agonia del fedele, e perciò il fedele, per dirla con von Balthasar, è autentico protoagonista del dramma, un vero protagonista, non un burattino, non una marionetta, un agonista, un protoagonista, anzi, del dramma. In questo consiste la sua autentica agonia, nel non potersi liberare dal non, nell'essere nella dimensione del nondum della sua fede. E in ciò è agonista, e in ciò è autentica la sua agonia, proprio in quanto patisce la straordinaria antinomicità del suo Amen. E in questa agonia ricorda, è immagine, è icona, mi piacerebbe dire, di quella stessa del Figlio. In ciò la fede è certamen, dramma. Ricorderei, mi piacerebbe ricordare e citare le pagine stupende, ad esempio, di Origene su Abramo a questo proposito, come proprio le pagine che possono essere agli antipodi di ogni pratica devozionale, nel riconoscere il carattere appunto agonico di questa fede. È fede del genitivo possessivo inquietum, inquietum cor agostiniano. Non fa cessare l'inquietudine, ma anzi la rende certissima. Ricordate la definizione che Kierkegaard dava della fede, una angosciosa certezza, e che si potrebbe anche dire una certissima angoscia. La fede, questo dono che flagella, come fa il padre con colui che ama, lo flagella. Omnem filium, tutti i figli che riceve, li accoglie, e il figlio dice credo, infatti, ma accogliendolo anche lo colpisce, e il figlio testimonia questo essere colpito. Dove? Essenzialmente dove testimonia questo essere colpito? Ma nella sua incredulità, nel suo non. È questo ciò che veramente colpisce il figlio, cui il padre ha donato la fede, il suo non, il non della sua fede. Il fedele, direi, è proprio colui che viene perseguitato dal proprio non, dal suo non, che è continuamente perseguitato dal suo non. Ancora Kierkegaard che diceva in questo: non vi è cristiano senza persecuzione. Voi mi dite che non ci sono più persecuzioni, vuol dire che non ci sono più cristiani. Non intendeva la cosa in senso banale, che non c'erano più i Neroni che perseguitavano, non intendeva in questo senso qui, io penso, che non vi erano più cristiani, nel senso che non vi erano più atti di fede che si perseguitavano attraverso il proprio non, che riflettevano sul proprio non. Il fedele è colui che viene perseguitato dal proprio non. Io credo che in questo senso vada interpretato, scusatemi questo azzardo esegetico, in questo senso io penso che vada interpretato il tanto discusso passo di Colossesi 1.24. Io lo intenderei in senso pieno, non riduttivo. Vi si afferma che l'Apostolo nella sua carne rende colma la misura delle sofferenze del Cristo. Anzi, rende colmo ciò che ancora mancava, ta isteremata, che non può tradursi soltanto, come pretendono alcune anime devote, con miserie tout court. No, indica proprio, è preciso, ciò che mancava delle sofferenze del Cristo. Indica cioè questo passo qualcosa che in quelle sofferenze mancava. E l'Apostolo nella sua carne renderebbe colma questa misura. Ora mi pare chiaro, rispetto a tutto quello che ho detto, che cos'è che mancava. Non poteva che mancare ancora la sofferenza del Cristo, quella dei cristoforoi. Poiché il non della propria fede, della fede del fedele, questo non poteva essere dentro la sofferenza del Cristo, perché il Cristo non poteva conoscere questo non nella sua fede. In lui non poteva esservi questo non, perché lui non ha peccato. Il fedele, e che lui non poteva provare. Questa angoscia, questo colpo doveva necessariamente mancare alle sue sofferenze, e questa misura colma la sofferenza nella propria carne da parte dell'Apostolo, da parte appunto di colui che porta il Cristo, dei cristoforoi. Ecco, ho tentato di meditare sul carattere, ripeto, antinomico, almeno come a me si presenta, di questa fede, e sulle impossibilità di superarne dialetticamente il non. Questa fede è colma non quando ha superato il proprio non, ma quando ne è diventata certissima del non. Vediamo di riflettere insieme sulla seconda parte del mio intervento che vi preannunciavo, appunto. Come il non credente moderno contemporaneo debba necessariamente riflettersi e riconoscersi proprio su ciò che abbiamo appena detto. Non sia un ateo rispetto a ciò che abbiamo appena detto, un peccatore separato e indifferente, ma sia costretto, laddove interroga radicalmente il proprio non, il non credente, a dialogare, ma quando dico dialogo lo intendo in un senso tutt'altro che beatifico, irenico, un po' come va di moda oggi. Un dialogo vale quando è un dialogo in cui si mettono sul tappeto le più radicali, le massime distanze, no? Quando si creano ponticelli sull'abisso, come diceva Kierkegaard. E mi pare che il dialogo attuale sia invece sempre un tentativo di cattiva ingegneria di gettare ponticelli sull'abisso. Ecco, come il non del non credente moderno contemporaneo sia in qualche modo paradossale, simbolizzabile con i problemi che abbiamo fin qui tentato di indicare, certo non molto di più. Si potrebbe dire, e lo si dice di fatto in primissima battuta, che la formidabile violenza della nostra epoca, del nostro tempo, si esercita appunto contro il simbolo che abbiamo appena indicato, apistos pistos, come sull'altro, direi, che si accompagna strettamente a questo, un'altra pagina di straordinaria tensione, di grande paradossalità nel Nuovo Testamento, no? Adoramus quod fimus. Noi adoriamo ciò che sappiamo, ciò che è aletheia, disvelato, in latenza. Come si fa ad adorare una cosa che non è nel sacrum, che non è arcana, che non è separata, che è manifesta, che è vita? Adoramus quod fimus, apistos pistos. Cosa fa il moderno contemporaneo? Sembrerebbe nient'altro che rompere questo simbolo, un simbolo, connessione di opposti. Per cui non rimarrebbe nel moderno contemporaneo che da apistos pistos, apistia, incredulità, e da adoramus quod fimus, scientia, sapere. Questo è il modo negligente, lo dico con nettezza programmatica, poi vedremo di motivarlo per quanto è possibile, il modo assolutamente negligente, anche se assolutamente maggioritario, di affrontare questo problema, il problema della cultura moderna contemporanea nell'ambito di questi temi, da parte di amplissime correnti di pensiero, e non soltanto di pensiero dei credenti, ma anche di pensiero dei non credenti, che naturalmente ancora nella stragrande maggioranza sono dominati dallo schema intellettualistico illuministico che noi abbiamo baldanzosamente dato per superato fin dall'inizio del nostro discorso, mentre in realtà non è superato per nulla, è ancora lo schema usuale della nostra cultura. Dunque il moderno contemporaneo risolverebbe il simbolo assumendone soltanto un tratto: apistia, scienza. Mentre io ritengo invece la nostra cultura, la cultura del nostro tempo, in questo intendo dico nostra, assolutamente indisgiungibile dai problemi che abbiamo indicato, anzi come una delle interrogazioni radicali di quelle aporie. Se si dovesse cercare un nome per questa cultura, per la cultura del nostro tempo, io sceglierei con Schelling, un altro dei grandi filosofi idealisti che tutti conoscono, io sceglierei con Schelling questo titolo: Età del figlio. età cioè in cui lo scandalo rappresentato dal figlio si manifesta perfettamente e in qualche modo direi irreversibilmente. Si manifesta cioè sine auctoritate, si manifesta senza più nessuna protezione, si manifesta nudo, veramente nudo. Si manifesta esponendosi fino in fondo al rischio delle nostre interpretazioni, cioè anche quindi al rischio di essere tradito. Questa nostra età non può immaginarsi, non può proprio darsi forma, darsi nome, se non riflettendosi sulla figura del figlio. Se non riflettendosi sul problema, sull'aporia della sua apistia fedele, della sua scienza che adora, della sua libertà. La nostra cultura è, direi sì, perfettamente profana, ma in che senso? Nel senso che è costantemente, inesorabilmente di fronte al fanum, al verbum, così tradurrei fanum in questo caso, al verbum, e lo tradurrei bene perché questo è il significato fondamentale di fanum, al verbum fari. Distinta da esso, sì, sempre di fronte, eppure inseparabile. Immaginatevi un qualcosa che è confitto nello spazio profano. Non può fuggire da quello spazio, che è proprio determinato dall'essere di fronte al fanum, di fronte al verbo. Questa cultura, cioè, non è contingentemente, casualmente distinta o indifferente rispetto al verbo, ma assolutamente distinta. Cosa intendo dire? Che proprio nel suo essere assolutamente tale, necessariamente tale, non contingentemente tale, non gli capita di essere distinta, ma è l'assolutamente distinta. Proprio in questo senso essa non è separabile da ciò da cui è distinta. Io posso essere indifferentemente separato da una cosa rispetto a cui mi capita, con cui mi capita di confrontarmi, con cui mi capita di dialogare, ma in questo caso invece sono assolutamente il distinto dal fanum. Non posso superare questa mia condizione, non posso venir meno questa mia condizione di essere il distinto. Non posso cioè pensarmi, io ritengo che la nostra cultura non può pensarsi che nella figura del distinto, e dunque non dell'astrattamente separato, non dell'indifferente, niente affatto dell'ateo, ma nella figura del perfettamente, assolutamente profano. E se così si intende, vediamo se possiamo intenderlo così, proseguendo ancora un po', e se così si intende, allora il credente, nel grido del suo non, può forse ascoltare davvero il non credente, senza creare pasticci, senza creare confusioni, senza malcompresi filantropie. Proprio come colui che dal credente, da colui che crede, è l'assolutamente distinto, può ascoltare il credente, proprio nel suo essere, attenzione, questo è molto importante, proprio nel suo essere l'assolutamente distinto. Se gli capitasse di essere il distinto, potrebbe ascoltare o non ascoltare, esserci o non esserci. Ma se io non posso che definirmi come il distinto da te, io sono con te sempre, inseparabilmente. In ogni mio atto, in ogni mio gesto, in ogni mia parola io sono, in ogni mio verbo io sono il profano. E mi commisuro continuamente con quel verbo. Ma posso farlo proprio per quel verbo, è quanto abbiamo prima riconosciuto. Proprio per quel verbo è intrinsecamente antinomico, proprio per quel verbo non mi dà nessuna superstizio, proprio per quel verbo non ho nessuna certezza che cancelli l'angoscia. Allora io ritengo che il pensiero creaturale del contemporaneo, del moderno e contemporaneo, è pensiero sì della creatura, intesa in tutta la sua, a volte anche brutale, finitezza. Alla fine della metafisica sta la frase «Homo est brutum bestiale», diceva Heidegger commentando Nietzsche. Ebbene, per quanto noi possiamo abbassarci nel definire il pensiero e l'esserci della creatura, esso ci appare in questa luce come un indisgiungibile mai unito, ecco, come un indisgiungibile mai unito rispetto alla figura del figlio. La creatura può essere detta nei termini di una sua luciferina autonomia o all'opposto in quelli di un certo Heidegger della piena gettatezza, della Geworfenheit, ma sempre, attenzione, risuona, sia che sia detta in termini ultraumanistici, sia che sia detta nei termini della deiezione più piena, brutum bestiale, sempre in queste affermazioni che segnano la cultura contemporanea, sempre si tratta del tema della creatura come essere sola, ma non mai dell'essere solo immediato, semplice, bensì di una solitudine che appare nella sua luce solo come il distinto dal non sum solus. La libertà, virgolette, come mera assolutezza, come autonomia di questa creatura, assume cioè il suo pieno timbro solo se la si ascolta insieme con quell'altra libertà che è irreversibilmente comparsa nel simbolo pieno del figlio: adorare, sapere, incredulità, fede. Età del figlio, dunque, cioè nel senso della piena, raggiunta, matura, consapevole distinzione. Ma nello stesso tempo questi distinti sono, per parafrasare Hölderlin, il grande poeta romantico tedesco, sono di specie sacra, dice, sono sì abbandonati da Dio, sono sì distinti, ma badate, sono distinti di specie sacra. Perché appunto questi distinti non sono astrattamente separati da ciò da cui sono abbandonati o da ciò da cui si distinguono, ma non possono fare a meno di confrontarsi continuamente rispetto a ciò da cui sono distinti. È l'epoca in questo senso in cui si manifesta il problema della libertà del figlio, che sta veramente nel cuore del messaggio cristiano. Il problema del pieno erede, del perfetto erede, proprio di colui che in nessun modo più è possibile chiamare servo, colui che sa, colui al quale tutto è stato reso noto. Ebbene, qual è il grande problema che esplode su questo sfondo, indisgiungibile da questo sfondo? Questo figlio può veramente non, il nostro non, non fare ritorno. Nessuna cosmica necessità lo vincola, nessuna religio. La decisione del figlio di fare il ritorno, di parlare in nome del padre, ha senso, e ora finalmente ci appare così, e io credo autenticamente, ha senso questa decisione di parlare non in nome proprio, ma in nome suo. Ha senso soltanto nella misura in cui egli potrebbe realmente non ricordare, tacere. Ecco, questa possibilità si manifesta nel nostro tempo, in questo senso dicevo età del figlio, piena, manifesta, sine auctoritate. Questa possibilità è il manifesto, anzi, della nostra epoca. E non abbiamo più, come dire, nessuna consolazione che ci separi dal vederla, che ci impedisca di vederla. Nessuna pigrizia, nessuna negligenza può più proteggerci da questa visione. La potenza extradivina dell'erede, la potenza extradivina dell'erede di disperdere l'eredità, si è fatta questa potenza, questa possibilità, si è fatta perfettamente evidente. Ma questa stessa potenza Ecco il tema della distinzione inseparabile. Ma questa stessa potenza è assolutamente inseparabile dalla distinctio del Figlio, dall'essere distinto del Figlio, è proprio lì sulla croce pienamente. E quindi dalla fede del Figlio, che afferma questa reale distinzione, il grande tema trinitario appunto della distinctio nella inseparabilitas, che è il tema teoretico, filosofico, teologico che assilla davvero, no, il grande testo di Agostino sulla Trinità. Ma questo tema, la distinctio nella inseparabilitas, che è il tema del Figlio e della fede del Figlio nel Figlio, risuona secondo me perfettamente, compiutamente nella nostra età del Figlio, laddove è evidente, si fa evidente che il Figlio può veramente non tornare, può veramente non ricordare, può veramente disperdere la propria eredità, parlare a nome proprio, farsi completamente inospitale. Questa ibris del Figlio, appunto, è come se nella nostra epoca questa ibris diventasse appunto una possibilità reale. E anche qui non siamo in un campo altro rispetto al nostro atto di fede, e a come esso si è tramandato, tradito nella nostra tradizione. Vi è un sermone di Meister Eckhart che di questa tremenda possibilità, a mio avviso, costituisce l'apex. È un sermone dedicato al Beati Pauperes, dove si dice che l'uomo perfettamente povero, l'uomo radicalmente nudo, non è semplicemente colui che di tutto si spoglia per accettare, accogliere, fa vuoto in sé, una kenosis radicale in sé per accogliere la voce, ma colui al quale Dio stesso, rivelando l'abisso della propria Gottheit, del proprio niente, della propria natura non entificabile in nessun modo, insegna questa preghiera: essere liberi da Dio stesso. Questo è il vero povero per Meister Eckhart. Vedete come se noi dovessimo tentare di cercare la più radicale testimonianza del discorso che ho cercato di fare appena prima, e cioè l'evidenziarsi, il manifestarsi di questa potenza extradivina del Figlio, di superare, di liberarsi dallo stesso Dio, io non potrei richiamarmi a nessun testo più probante che a un testo della tradizione di questo Amen, di questa fede. E qui è chiarissimo il senso del Derrignano appunto del distinto di specie sacra. Il distinto per eccellenza è colui che pronuncia nel proprio cuore tale preghiera. Il distinto per eccellenza è colui che si libera da Dio. Ma questo liberarsi è l'opposto esatto di un separarsi. È appunto l'essere distinti di specie sacra. Essere distinti nello spazio che Dio stesso in qualche modo insegna con quella preghiera tremenda, che incute spavento, terrore, tremendo in questo senso, essere liberi da Dio. Ed è una misura di sofferenza, ancora una volta, quelle sofferenze che mancano alle passioni del Cristo. Questa domanda, se noi percorriamo i segni dei tempi, questa domanda mi pare dobbiamo porcela, credenti e non credenti. La sofferenza cioè che deriva dal manifestarsi della dimensione radicalmente nichilistica dell'essere perfettamente liberi. Tale dimensione si manifesta, non può più nascondersi, perché la misura dell'essere liberi e pieni redi sia piena, ecco il mio pensiero, la mia domanda. Perché la misura dell'essere liberi e deredi, del non essere davvero più servi, sia piena, è necessario, a me pare, che anche questa dimensione si esprima, venga alla luce, manifesti la propria potenza. che anche questo aspetto della distinzio nella inseparabilitas prenda voce, abbia voce, che noi corriamo anche questo radicale rischio in questa età del figlio. Cioè, questa età non si separa affatto astrattamente, appunto, dal figlio, piuttosto se ne distingue assolutamente. E il suo modo di distinguersene assolutamente è molto preciso, su questo vorrei fermarmi alla fine, disperandone. Quest'età dispera che l'uomo possa, nel suo essere distinto e nella pienezza della scienza che ne deriva, decidere di parlare in nome del Padre, decidere di dire la verità e dunque di essere messo a morte per ciò, perché questa è la ragione per cui il figlio è ucciso, che dice la verità. Cioè, completamente oltre ogni ragione sacrificale. Quest'epoca dispera che l'uomo possa sopportare quell'antinomia, quel paradosso su cui ci siamo soffermati. Che l'uomo possa sopportare l'antinomia che suona nel sii perfettamente libero e adora. Sii perfettamente erede, l'eredità è tua, in tue mani, eppure ricorda, ritorna. Quella logiche, la traia, stupenda espressione, quell'adorazione che mi piacerebbe proprio chiamare quasi logica, ricca di scienza. Dispera quest'epoca che il fare, l'ergon dell'uomo, possa essere quell'invitare alla tua cena coloro che nulla ti daranno in cambio. Dispera la nostra epoca che il nostro fare possa essere un donare senza nulla attendersi. Questa libertà piena del dono che non obbliga, cioè l'opposto della legge, che regola sempre soltanto lo scambio. Dispera cioè che la mente dell'uomo possa oltrepassare la radice acquisitiva di tutti i suoi atti e le sue parole. Dispera infine che l'uomo possa sopportare quel simbolo, ama e proprio per amare odia te stesso. Tutto Dostoevskij è percorso da questa interrogazione su queste disperazioni, che è l'opposto di ogni negligenza. Negligente è invece, rispetto a questa parola dei distinti di specie sacra, a questa parola che batte, che è testimoniata in tutta la nostra epoca e che ha trovato orecchie assai poco attente. Negligente invece quella teologia o quella pratica devozionale che ripete ritualmente questa misura di libertà senza avvertirne il tremendo impegno. Perché questa disperazione è la disperazione del distinto di specie sacra? Perché è la disperazione di quell'assolutamente profano che non è concepibile astrattamente separato da ciò da cui è distinto? Perché se noi non avvertiamo, io ritengo, il senso di questa disperazione, il senso di questa angoscia, non possiamo neppure avvertire il peso tremendo di quella fede. È come se questa cultura che dispera testimoniasse la straordinaria, la paradossale, l'impossibile misura della libertà che questa fede esige. Essa, questa cultura, mette il dito proprio lì, nell'avvertire l'impossibile misura per l'uomo di questa libertà, l'inconcepibile, la sovraumana misura di libertà che qui si esige. E quindi ci sbarazza, ci libera, ci purifica, oserei dire, da ogni appunto negligente atteggiamento nei confronti di queste parole. Questa cultura ci fa avvertire il tremendo impegno di queste parole, il sovrumano impegno, come ancora diceva Agostino, A ciò Dio chiama ne simus homines. Siate dei. A ciò questa voce chiama a non essere uomini. Quindi una filantropia che è completamente all'opposto di ogni sentimento, perché è una filantropia che è attenta all'icon divina dell'uomo, a quell'immagine perduta divina dell'uomo, quello ama dell'uomo, l'immagine divina perduta, quella sua potenza di ricordare effettivamente la radice originaria, di rinascere liberamente come figli di Dio, tecnateu. Ebbene, la cultura dei distinti di specie sacra, che dispera, certo, è semplice disperazione, è semplice peccato di disperazione, o non rammenta continuamente la tremenda esigenza di questa fede? Continuamente in quest'età del distinto ritorna l'immagine della vita vera che quella fede promette, che quella misura di libertà promette, che quell'amore promette, che quella giustizia promette. Continuamente nella nostra cultura si dà immagine di questa vita, di cui continuamente si afferma l'impossibilità. Per esempio il tema del nostro Michael Stetter, no? È anche il tema di Heidegger. Continuamente la nostra cultura profana, nel senso che mi sono sforzato di spiegare, avverte il peso del tema della vita vera e continuamente dispera di questa, ma nello stesso momento ne testimonia la misura, io ritengo. Cioè l'esserci senza Dio, abbandonato da Dio, l'esserci creaturale contemporaneo, questa vita, Gottlos, come quella di essere tempo in Heidegger, è sempre, come dire, immaginata. Do forma, do pensiero, riesco a pensare questa vita radicalmente abbandonata da Dio, soltanto direttamente o indirettamente, consapevolmente o inconsapevolmente, confrontandola con quella misura di vita vera, di cui indirettamente testimonio, attraverso la mia stessa disperazione, la mia angoscia, testimonio la misura, indico la misura, per distinzione e mai per semplice separazione. E come sempre ci dicessero questi autori, che la nostra vita, per giocare ancora sui termini che abbiamo usato per la fede, apistos pistos, che la nostra vita è un abios bios, una vita invivibile, una vita non vita. Ma da che cosa, da che punto, da quale luogo afferma questa cultura che la nostra vita è abios, non è vera vita? Se non appunto immaginandosi sempre questa cultura come il distinto di specie sacra. Se no non avrebbe neppure senso questa domanda, questa riflessione. La domanda e la riflessione sulla vita autentica assume tutto il suo spessore soltanto nel contesto che ho cercato di delineare, in cui appunto appare la radicale distinzione rispetto al credente di questo non credente. Radicale distinzione che è anche però insuperabile prossimità. Ecco, e il credente come può allora alla fine non ascoltare in questa testimonianza di un abios bios, di una vita invivibile, da parte della creatura che dispera radicalmente di poter attingere quelle misure di libertà? Come può non ascoltare in questa confessione anche il proprio stesso essere apistos pistos? Come può non ascoltare il proprio stesso mondum in questa testimonianza? E allora ecco che sarà una testimonianza comune. Diventerà, io penso, può diventare la testimonianza comune dell'impossibile, radicalmente inteso, della libertà del figlio e della sua fede, dell'inattingibile per noi. Saranno voci, verbi, atti completamente lontani, distanti, ma nello stesso tempo comuni nel rendere testimonianza di questa impossibilità. O meglio ancora, questa impossibilità, ne simus homines, questa impossibilità è proprio ciò che destina, che invia entrambi. Ecco, vorrei che voi intendeste il senso del destinare, dell'inviare, proprio nel senso più, se volete, più letterale possibile, no? Questa impossibilità risuona in entrambi, credenti e non credenti, e li invia entrambi nella loro ricerca. Seguiranno strade diverse, parleranno con voce diversa, useranno linguaggi diversi, però sono destinati, sono inviati, sono cacciati fuori, sono costretti entrambi a un esodo. Sarà comune, non sarà comune, ma certamente devono incamminarsi insieme, provocati a ciò, a questo esodo, proprio da questo impossibile. Da questa voce che non è, che ciò che ci dice non è entificabile, ecco, tra le misure di libertà, le misure di giustizia in nostro possesso, a nostra portata di mano. Questo impossibile destina, invia, costringe all'esodo credente e non credente. E questa può essere una radice comune. Una radice comune che non ha nulla affatto la differenza, anzi che la vede nella sua, all'opposto, assolutezza. Entrambi assolutamente distinti, distinzio, ma una distinzio che forse cominciamo a poter pensare nella sua inseparabilitas. Vi ringrazio.